Lettere a Radio 24 con la collaborazione di Luca Cremonese.
Vorrei parlare del processo di Perugia per la morte di Meredith. A differenza di Amanda, Rudy viene portato in aula in manette. Però non è questo il punto, perché mi sembra di ricordare che in occasione di Mani Pulite, con l'eccesso di politici e colletti bianchi portati in tribunale in manette, fu chiesto di non spettacolarizzare più il fatto, o quantomeno non portare il detenuto in manette, qualora fosse presente la TV a riprenderlo. O forse quello era solo uno dei privilegi dei colletti bianchi e della casta. Augusto. Se c'è una persona coerente, è Antonio Di Pietro. Ha dichiarato di avere a suo tempo ricevuto e restituito 100 milioni di lire per contanti. Fatto che costituiva e costituisce reato e che la casta vera, quella intangibile e che nemmeno la satira osa toccare, ha fatto finta di non vedere. Dopodiché, tralasciando il resto, ha costituito l'Italia dei valori, che propugna l'ineleggibilità degli indagati. Qui a Bergamo, il suo partito è chiamato Italia dei valori immobiliari. Informatevi su chi si è aggiudicato gran parte di un grande immobile già pubblico e come. Ne avrete, ne sono certo, l'ennesima conferma. Non a caso va a braccetto con la CGIL, che ha fatto un putiferio perché non si abolisse l'articolo 18, che peraltro ai sindacati non si applica. Vincenzo, Bergamo. Abbiamo letto sui giornali, ampiamente riportate dalla grande stampa compiacente, le dichiarazioni soddisfatte dei soliti delinquenziali writer milanesi che ci ossessionano da decenni con i loro imbrattamenti abusivi. Dicono che abbandoneranno l'illegalità e l'abusivismo se il comune riconoscerà la loro arte e darà muri legali per i graffitari. Perfetta logica mafiosa. E noi dovremmo dare spazi pubblici a questa gente. Addirittura qualcuno di loro, intervistato, auspica una nuova stagione di dialogo con la gente. Purtroppo per loro, la popolazione di Milano preferirebbe dialogare con gli scorpioni e i serpenti a sonagli, prima che con loro. Quanto alle porcherie che hanno disseminato per la nostra città, comprese le cose che loro ritengono più artistiche, come pinguini, mostri, arcangeli, cibi per gli occhi, zerbini, eccetera, sappiano che a noi fanno semplicemente vomitare e che dovrebbero cercare di fare sparire velocemente dalla nostra vista, possibilmente prima di finire in galera. Angelo. Vorrei dire al ministro che gli italiani non li vogliono, i Dico o i Pax. Agli italiani va bene che le coppie omosessuali possano sposarsi e avere gli stessi diritti di quelle eterosessuali, con la limitazione delle adozioni. Bisogna far capire al governo che tali Pax o Dico sono profondamente umilianti e frustranti, in quanto viene a decadere il senso vero e proprio del matrimonio. Le coppie eterosessuali che non vogliono avere diritti e doveri convivono, gli altri si sposano. Federico. Mi vanno bene tutti i ragionamenti che si fanno sull'argomento prostituzione, ma il discorso delle tasse mi fa solo sorridere. Non riusciamo a far pagare le tasse a idraulici, imbianchini e dentisti, e poi ipotizziamo di farle pagare alle prostitute. Introdurranno anche per le prostitute gli studi di settore? E se sì, mi piacerebbe sapere quali saranno i parametri. Giorgio, Brescia. Trovo assurdo questo accanimento verso prostitute e clienti. Le prostitute ci devono essere, altrimenti ci sarebbe un'impennata di violenza sessuale verso le donne. Se vogliono togliere, e su questo sono d'accordo, l'orrido dalle strade, che aprano le case chiuse. Sarebbe anche un bene per l'igiene, e con controlli sanitari e ricevute fiscali, sarebbero tutti contenti. Raffaele, Salerno. Cos'è tutta questa preoccupazione verso questa azienda che è fallita? Perché non si discute di tutti i fallimenti quotidiani? Forse perché così vanno le cose. Se quelli di Alitalia fossero stati in grado di andare avanti, non sarebbero falliti, ma evidentemente non sono riusciti, forse perché hanno tirato troppo la corda. I dipendenti? Sono dipendenti come tanti altri. Non devono avere privilegi di alcun tipo. Sono sicuro che un ottimo comandante sarà in grado di trovare lavoro altrove. Le hostess, dopo tutto, sono solo cameriere. Cercassero lavoro in un ristorante. Veramente non capisco. Emiliano. Sono un cassintegrato dell'industria chimico-farmaceutica e dopo 30 anni di servizio, durante i quali ho fatto solo 13 ore di assenze per malattia, mi trovo in cassa integrazione a condizioni molto diverse da quelle che vengono proposte ai dipendenti all'Italia, sia per durata che per percentuale dello stipendio. A quanto pare, con un comandante all'Italia si possono mettere in cassa integrazione almeno 10 dipendenti del chimico farmaceutico. Il sindacato ha forse iscritti di serie A e di serie B. Pur di essere collocato in cassa integrazione con oltre 5.000 euro mensili, farei domanda per essere assunto fra questi malcapitati. Claudio, provincia di Pisa. Ferma restando l'accusa nei confronti dei manager che si sono succeduti negli ultimi 20 anni e di chi ce li ha messi a dirigere, sta venendo fuori finalmente la verità sul sindacato e sulla cultura del lavoro che hanno i dipendenti di Alitalia. I primi ritengono di difendere l'interesse di semplici lavoratori e non di privilegiati, e i secondi ritengono di non essere dei privilegiati. Voglio spiegarlo in 3 punti. Un'azienda di circa 17.000 dipendenti e con 10 sigle sindacali non esiste in nessun'altra parte del mondo. A circa l'80% di essi viene assicurato il posto di lavoro e al restante 20 vengono assicurati 7-8 anni di mobilità all'80% dello stipendio. Per loro si muovono il governo, i capi delle confederazioni sindacali, giornali, partiti politici, eccetera. Una cosa deve essere chiara a tutti i dipendenti dell'Alitalia e ai loro sindacati. I lavoratori della restante parte del paese, me compreso, non godono di questi privilegi. La restante parte del paese, quando va a lavorare, ci va con mezzi propri e non scaricando il costo sull'azienda. Se c'è una difficoltà aziendale, tutti tirano la cinghia e tirano dritto. Se i signori piloti strapagati non trovano convenienza a lavorare per Alitalia, fermiamo i piloti dell'aeronautica militare e impieghiamoli. Saluti, Michele. Sant'Almassi, mi sbaglio o governo e opposizione sul caso Alitalia, dopo il ritiro dell'offerta della CAI, stanno col sedere per terra? Gianni Caserta.
Gianni, lei mi invita a fare il kamikaze praticamente all'ora in cui registro questa risposta e io come sempre mi butto. Lei ricorderà che ho sempre definito il disastro Alitalia responsabilità assolutamente bipartisan, perché né centrodestra né centrosinistra sono innocenti. La politica tutta ha usato la compagnia di bandiera come welfare della casta per sistemare gli amici, le categorie lobbistiche, con la complicità di sindacati confederali e autonomi, politici e management aziendale. Però, se permette, al momento, appunto, ripeto, di registrare questa risposta, direi che con le natiche al suolo c'è Berlusconi e il centrodestra. Perché l'Italia è stato il centrosinistra a metterla in vendita, aprendo un'asta, e l'Air France avrebbe fatto un'offerta che, risibile, intendiamoci, fatta per cannibalizzare il nostro mercato, tutto quello che volete, però si faceva carico anche dei debiti. Cioè, i costi per i cittadini erano finiti. E la CISL all'epoca, ieri, se come vuole Berlusconi, la CGIL, è stata la responsabile del fallimento. Ma tutto questo è caduto in periodo elettorale e Berlusconi, come sempre, non ha resistito alla tentazione di salvare un'azienda definita strategica per venire incontro ai desideri di almeno di mezzo paese, che tutto sommato era affezionato a quel tricolore sul timone di un aereo. Ha messo su una raccordata rivelatasi solo in agosto, l'ha favorita, come forse è giusto, modificando la legge Marzano, sospendendo l'antitrust, sospendendo l'azione di responsabilità nei confronti dei manager di Alitalia stessa. È avvenuto perfino che l'Air One, che voleva comprare l'Italia, ma poi è stata esclusa per la sua situazione, alla fine, debitoria, alla fine si è trovata comprata dall'Italia, pensate. E poi è stata costituita quella bad company con tutti i debiti che va tutto a carico dello Stato e dunque di noi singoli contribuenti. Ma a questo punto, se lei permette, finisco di parlare dell'Alitalia e delle sue colpe, una compagnia che non sta simpatica a nessuno, perché la guerra diventa diversa, la partita anche diversa, cioè politica. A mio parere, opinabile per definizione dunque, si è consumata una battaglia su questo livello. Berlusconi che ha stravinto le elezioni, giustamente, ha annichilito l'opposizione e l'Alitalia, forse, l'ha cavalcata per annichilire anche i sindacati, che molti in questo paese vedono come a loro volta corresponsabile il disastro Italia-Paese, e non solo dell'Alitalia compagnia. Di qui la forte critica alla CGIL, rimasta isolata dopo il sì di UGL, CISL e UIL, paradossalmente vicina agli autonomi nelle ultime ore, con una mossa che avrebbe schienato le resistenze sindacali, soprattutto di quelle di sinistra, cominciando una innovazione, una rivoluzione, azzerando e quindi ricominciando da capo tutti i rapporti nel mondo del lavoro e dell'industria. Ma qui, se permette, per quanto kamikaze, mi fermo perché è tutto aperto, compreso il fatto che Silvio Berlusconi potrebbe avere una carta di riserva. Perché pensi bene, Gianni, il rovescio della medaglia della vittoria totale contro la sinistra politica e sindacale è questo, la perdita della faccia per la sicuma era ostentata in campagna elettorale. Era annunciata una conferenza stampa e al momento in cui sto dandole questa risposta non è ancora avvenuta. Vedremo, anzi sentiremo, Gianni. Non so se l'ho soddisfatta, ma di più non so dirle. Anzi, una cosa sì, legge il Sole 24 Ore. Tanto è passata la nottata.
A proposito dell'attribuzione di alcuni incidenti di cronaca a persone straniere, permettetemi di sottolineare che non si tratta di episodi di razzismo, bensì di ignoranza e di provincialismo, che sono ben radicati nella società italiana e, tra l'altro, sostenuti dai media. Cordialmente, Ayman. Recentemente Repubblica ha sparato in prima pagina un articolo secondo cui un operaio di colore era stato licenziato nel nord Italia per motivi razziali. Ebbene, quanto asserito dal quotidiano si è rivelato completamente falso, ma intanto ha arrecato un danno di immagine devastante all'impresa in questione e al nord in generale, e ha contribuito, a mio avviso, a dare vita a una vera e propria istigazione a delinquere contro gli italiani, sempre più spesso accusati falsamente di razzismo da certa stampa. Tutto questo non è ovviamente casuale. È il frutto della strategia delinquenziale di una sinistra disperata, che vorrebbe far credere che in Italia esiste ormai un clima di odio razziale e intolleranza prodotto dall'attuale maggioranza. Gli italiani questo lo hanno compreso da tempo, e infatti sale il consenso per il governo, mentre l'opposizione è ai minimi termini, e il suo presunto leader non è mai stato in grado di formulare alcuna proposta costruttiva. Guglielmo. Ho letto un articolo che riportava l'arresto di una coppia colta in flagranza di reato. Rubavano zucchine e cetrioli per mangiare. Che dire? Probabilmente l'arresto è quanto prevede la legge in circostanze di questo tipo. Quello che mi stupisce è il fatto che siano stati messi in galera senza che nessuno abbia rilevato l'inadeguatezza della misura. Forse perché si tratta di due disgraziati. Ma quanto è importante una giustizia, quella dei tribunali, rapida, tale da non consentire a chi, sprezzante delle leggi e delle regole di una società, agisce indisturbato in ogni ambito della vita sociale. La società e il mercato hanno bisogno di un'amministrazione della giustizia capace di tutelare il diritto. I mercati si strutturano e organizzano per cercare di evitare il contenzioso, spesso impossibile, da redimere con chi ne fa strumento. Mi piacerebbe ascoltare qualche provocazione del tipo «autotassiamoci per il consorzio giustizia rapida». Perché non possiamo fare donazioni a un apparato dello Stato? Paghiamo lo stipendio alle figure professionali necessarie a sostenere il lavoro e la produttività necessaria. In altre parole, forniamo quei mezzi necessari perché la giustizia e il diritto diventino qualcosa di concreto. Salvatore.
Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it o agli indirizzi dei singoli programmi. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18.30. Continuate a scriverci.